Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse tra i campi, tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: «Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco». Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: «Vendimi prima di tutto la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura?» E Giacobbe disse: «Prima giuramelo». Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura.
Grazie. Poi andiamo nella prima lettera di Timoteo, pagina 1183 praticamente, per chi ha questa versione. Il capitolo 1, un culto che avevamo già fatto, ma sappiamo che il Signore ci parla sempre, approfondisce. Più che il culto avevamo visto questi passi. Allora, leggiamo dal capitolo 1, allora prima lettera, capitolo 1, i versetti che vanno dal 12 al 17. E facciamo leggere Valentina.
Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore e un violento. La misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli.
Grazie. Poi andiamo alla lettera agli Ebrei, io vi leggo velocemente un versetto che conosciamo tutti quanti, spero, a memoria, che è nel capitolo 2, il versetto 3, ma leggo anche il versetto 1 e 2, che dice così: «Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse». Non so se è chiaro il concetto. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, ecco il versetto, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udito. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Fratelli, tutto, vediamo che tutto passa. Tutto viene consumato, così, o si consuma. Ma tu, Signore, rimani lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Questo è quello che viene dalla parola di Dio. Avete già osservato come migliaia e migliaia di persone muovono? L'avete osservato come si muovono queste persone? Vi è capitato qualche volta uscire un po' dal nostro cervello, dal nostro modo scontato di vedere le cose, di non pensare mai, di non riflettere? Vi è già successo di vedere, che ne sono, in supermercato, a vedere persone magari anche in televisione che si vedono attraverso una telecamera che riesce a coglierne tante quanto l'uomo e il nostro occhio non riesce, se non attraverso una posizione speciale. Non so se vi è capitato vedere questo, oppure una telecamera posta su un elicottero, come succede spesso, no? un grande centro commerciale, tutti quanti vedono queste persone che corrono, vanno, ecco, mi viene in mente quando andiamo in questi centri così importanti, no? Dove c'è importanti per il mondo, dove c'è veramente tutto ciò che noi possiamo desiderare per il consumo, compriamo, vendiamo, eccetera. Ma per chi, cari fratelli? Cerchiamo di non scappare troppo con la nostra mente superficiale, che l'abbiamo sempre, tutti i giorni, già doniamo talmente tanto, no, a queste cose, che poi anche quando abbiamo un atto dovuto nei confronti del Signore, anche in quel caso lì continuiamo sempre con la nostra mente. Allora, non so se vi ho fatto un piccolo panorama di persone che continuano sempre a muoversi. Poi, se vi capita, guardate anche la loro struttura fisica, no? Questa bella sfera che c'è qua sopra, che è la nostra testa, le ossa, i denti, tutte le cose fatte in comune, no? Che ci servono per la vita. Queste persone che si muovono, e certe volte pensate, no? Un attimino ai loro affanni, a ciò che hanno dentro, no? Vedete che si affannano, cari fratelli e sorelle, seguendo ognuno la propria via, cioè la propria via che seguono, no? Sono mossi da qualche cosa, no? Che li spinge a far questo o a far quell'altro. È la vita. I francesi dicono c'est la vie, no? Ecco, questo è. E io so che ognuno ha una via da seguire, no? Dal punto di vista umano, ognuno segue la sua via, segue le sue cose, e migliaia e migliaia di problemi da risolvere tutti i giorni, per carità. Si muove, si lavora, ci si stanca, si progettano tante cose, ma tutto fa l'uomo in questo nella speranza di che cosa? Di raccogliere, di accatastare, di accaparrare, no? E per lasciare tutto poi possibilmente ai propri figli, perché poi sono anche quelli che divorano tutto per se stessi e i propri figli non lasciano assolutamente nulla. Però di solito un padre abbastanza onesto, una madre, fa tutto questo per i figli, dice sì, fanno tutto questo per lasciare poi tutto ai figli. Ho usato la parola lasciare, cari fratelli e sorelle. Stiamo attenti, osserviamo un attimo, cerchiamo di ragionare, perché la cosa importante è ragionare. E mi piace sempre quell'opuscolo che diceva sempre credere e comprendere, o comprendere e credere. No, se il Signore ci apre il cuore, ovviamente, non è dalla nostra intelligenza. E allora ho voluto usare questa parola per lasciare tutto ai propri figli. Che significa? Oh, noi che siamo qui eterni su questa terra, perché c'è una coscienza nell'uomo ed è la consapevolezza, cari fratelli e sorelle, la consapevolezza di una scadenza, di una scadenza. Noi non sappiamo, grazie a Dio, quando questa scadenza cade per ognuno di noi, ma questo non significa che questo non cade o che questo non accade per ognuno di noi, ma sappiamo che scade. E non vogliamo capire ciò, non vogliamo guardare in faccia questa realtà. E questa è una forma di arroganza. È una forma, la quale, questa forma è quella di girare le spalle al Signore e dire io non voglio vedere tutte queste cose qui. Ma di che cosa state parlando? No, notizie tristi, non abbiamo bisogno. Non vogliamo sapere queste cose. L'altra sera Valentina mi ha fatto venire in mente delle cose facendo così, l'ho accompagnato un attimino, mi fa papà, ci sto leggendo un libro di un, adesso un autore, non me lo ricordo, non era importante, no? Di un medico che praticamente poi si ammala di cancro, no? E naturalmente non è che tutti gli ammalati di cancro muoiono, ma in questo caso sappiamo che la stragrande maggioranza si salva grazie alla medicina, grazie a cose che vengono fatte. Però voglio dire, è una malattia ormai abbastanza comune, però questo uomo poi dipende sempre dai fatti, dai fenomeni, eccetera eccetera. Ma mi raccontava Valentina che oltretutto questo era un medico e sente a un certo punto la necessità, no, di scrivere alla propria figlia. Ha una figlia e lui scrive a questa figlia e gli descrive della vita così bella, così meravigliosa, no? E di tutte le gioie che lui ha ricevuto, che riceve da questa vita, no? La vita è una cosa veramente meravigliosa. O superficiali, è una vita meravigliosa, una cosa straordinaria. La vita è una cosa meravigliosa veramente. E quest'uomo che sicuramente, probabilmente non crede, dice adesso cosa faccio? Scrivo. scrivo una lettera a mia figlia. E i casi sono due. Uno è praticamente sintetizzando, descrive di questo miracolo alla figlia e dice: però adesso io devo lasciare, no? Devo andarmene. E anche se questa è una meraviglia, ho ricevuto veramente tutto, ho ricevuto affetti, ho potuto vedere il mondo, ho potuto vedere il bene, ho potuto vedere la mia famiglia, ho dei cari ai quali io non riuscirei, è un dolore grande pensare che questi cari a un certo punto non li vedrò più, perché i miei occhi si chiuderanno e loro non mi vedranno più, anche se il dispiacere di lasciarla con tutto ciò che gli ha donato è terribile. E gli dice poi, pur non vedendo, dice poi che purtroppo, anche pur non vedendo più il volto dei propri cari, non vedendo più la luce del sole, dice che questa cosa comunque ne valsa la pena viverla. Era questo poi il senso della cosa. Cari fratelli e sorelle, care persone che noi siamo superficiali, che disastro, questo è uno dei disastri più grandi, quello di essere delle persone superficiali. E guardate che anche i credenti sono superficiali, lo dimostrano nella loro fede, lo dimostrano nella loro vita, lo dimostrano in continuazione, rinnegando il Signore, lo rinnegano col loro comportamento. Se avessimo questa consapevolezza, come saremmo delle persone migliori? Se avessimo la consapevolezza di questo medico, e mentre scrive alla figlia, ma questo non è un credente, ma noi abbiamo conosciuto il Signore. E quindi questa consapevolezza è una consapevolezza che noi dovremmo avere in continuazione, e invece pare che non è sempre così. Certo che pensando al supermercato, pensando che ognuno segue la propria via e si fa di tutto. Tutto si fa, in visione di una manciata di giorni che nessuno sa, o di anni o di mesi, che nessuno sa quanti sono esattamente. E si vive lontano dal Signore, si vive lontano dal Signore, ma quelli non lo conoscono il Signore. Ma chi l'ha conosciuto? Ma perché continua a vivere in questa maniera? Fratelli e sorelle, è una cosa veramente grave. Il profeta Isaia, come abbiamo visto l'altra volta, diceva: ognuno segue la propria via, era smarrito. Ma noi come facciamo ancora oggi, pur avendo conosciuto la via, che sappiamo qual è, continuiamo tranquillamente, pacificamente a vivere come se questa via indicata dal Signore, che è lampante come il sole, non esistesse? Cioè esiste, lo sappiamo, veniamo qua al culto, però poi, cioè questo non è vivere il cristianesimo, fratelli e sorelle, questo non è vivere la fede, questo è vivere un'opportunità, non si sa mai, so che è la verità, però sempre coi due piedi, in quante scarpe non lo sappiamo. Cari fratelli e sorelle, se questa è la realtà della nostra fede, della nostra vita, quale vuoto, il vuoto che prova quest'uomo, che dice: ma adesso è ovvio che è una dichiarazione di vuoto alla fine, di rammarico, di grande, grandissimo rammarico, perché non saranno certo i doni che io ricevo da questa vita, non sarà certo il benessere che potranno soffocare la mia consapevolezza. Perché ognuno di noi è consapevole, cari fratelli e sorelle, è consapevole e prova un certo disagio, perché non sa spiegarsi la vita, non sa come spiegarsi. Allora, nel migliore dei modi, scrive una lettera, si può dire di incoraggiamento, ma certo che è un incoraggiamento che assieme a questa lettera all'interno c'è anche il fallimento, sicuramente. Invece, perché non ha dato una risposta alla sua vita, e noi che abbiamo la risposta continuiamo a trascurarla. Oh, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, come abbiamo letto poco fa. Non sono parole di questo fessacchiotto che questa mattina vi parla, ma è parola di Dio. Allora, se io continuo ad avere questo atteggiamento di superficialità, di non entrare veramente nel santuario, ma continuo sempre a guardarlo da fuori, allora ecco che vivrò come i vecchi, in memoria di ciò che fu, di ciò che ero. Dico: ah, quando ero giovane, ah, cosa facevo, ah, che cosa avevo. Si vive solo poi di rammarico. Ah, dico io, fratelli e sorelle, se avessimo un po' di consapevolezza in più, un po' di consapevolezza in più. Quale tristezza, quale rimpianto, cari fratelli e sorelle, aver ricevuto la vita, anzi tutto dalla vita, e non aver incontrato colui che mi ha formato, colui che mi ha creato, che mi ha donato tutto questo. Quale grave rimpianto. Fratelli e sorelle, sta parlando il Signore, la voce del Signore, bisognerebbe stare sull'attenti, in piedi, come gli ebrei quando sono tornati dopo la punizione da Babilonia, che piangevano a dirotto perché avevano capito. Invece il nostro cuore si è indurito talmente tanto dalla superficialità, dal benessere, che l'ha fatto diventare sempre più duro, sempre più strisciante, e non va mai al nocciolo o al nocciuolo della questione, come vuole che si dica. Domani, forse sbaglio la data perché non essendo nel cattolicesimo, forse domani è il giorno dei morti, non lo dicono che sia il giorno dei morti i cattolici, no? Vedete, ci sono migliaia di vie che ognuno segue, quelle degli uomini con i loro pensieri contorti che finiscono inevitabilmente al cimitero. Queste sono le vie degli uomini. Potete portare tutti i fiori che volete, cari fratelli e sorelle. Ciao. Sì, uno può portare un fiore su quello che fu il corpo di colui che l'abitava, niente di più. Questi pensieri contorti finiscono inevitabilmente al cimitero. E quel che è peggio, che costoro non sanno, come sta scritto anche nella lettera agli ebrei, che dopo la morte viene il giudizio. C'è scritto che dopo la morte viene il giudizio. Quindi non è che se uno non accetta la parola di Dio continua tranquillamente e spassionatamente, dice, tanto non succede niente. No, fratelli e sorelle, succede. E il Signore si giudica ogni giorno, giudica anche noi, capito? Giudica anche noi, i quali suoi servitori, perché c'è il servitore, vieni, buono fedel servitore, vieni nella gioia del tuo Signore. Così dice a coloro che lo amano e che lo servono e che l'hanno incontrato. Questi servitori non sanno neppure che cosa hanno ricevuto, perché il problema è quello, non essere consapevoli di ciò che si è ricevuto, no? Non solo la vita, ma la vita eterna. E questo che noi non riusciamo a capire e a comprendere. Allora tutti questi signori vanno per le loro vie, seguono le loro vie e finiscono inevitabilmente al cimitero con tutto ciò che fu. 50 anni nessuno sa più chi sei. Ma Gesù è la vita, è la via, che non è più la nostra via, cari fratelli e sorelle, che abbiamo trovato. Gesù è la via che abbiamo trovato, luminosa, lampante, più del sole. Questo è Gesù, che ci invita a seguirlo, non a seguire le nostre vie, i nostri pensieri, la nostra superficialità, carnalità. Fratelli e sorelle, che non sia una predica questa che finisce nel vuoto come al solito. Non più a seguire la nostra carnalità, ma a seguire Lui, che è il sole, che è lampante più del sole, poiché Lui è il fine della legge. Per Lui sono state create tutte le cose. Ma cosa pensavamo? Che sono state create per noi per poterci divertire? Certo, e poi sono state create anche per noi, ma prima per Lui, perché noi siamo in visione di Lui. Così dice la lettera ai Romani. Quando avremmo capito queste cose, avremmo dato una risposta certa alla nostra vita. Ogni cosa è creata in visione di Lui, come dicevamo nel punto precedente. Tutti, prima di diventare credenti, avevamo questo smarrimento dentro di noi. Chi può dire? E molti ancora sono smarriti adesso, perché non hanno chiarezza, non hanno capito che cosa il Signore ha fatto per loro. E se l'hanno capito, sono dei delinquenti, perché non si comportano di conseguenza. Abbiate pazienza, mi viene da dentro quello che dico. Ora, prima di diventare credenti avevamo questo smarrimento dentro di noi, non vera certezza, e ora che abbiamo scoperto il senso della nostra esistenza, cioè il nostro futuro che è in Cristo, cioè il credente ha queste certezze, non ha delle speranze vacue, ha queste certezze. Ora che abbiamo una via certa da seguire, non lasciamoci nuovamente sbattere giù per terra, perché quando lo incontrammo la prima volta, citammo il Signore con grande gioia, poi man mano ci dice, lo dice la parola di Dio nella lettera a Pietro, dice: se poi un po' per volta ci lasciamo nuovamente avviluppare nei vecchi modi di fare, come dice? Dice che il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata ad avvoltolarsi nel fango, cioè la scrofa. Traduzione, no, la vecchia traduzione diceva questo, la nuova dice: la scrofa lavata torna ad avvoltolarsi nel fango. Cioè è un classico, cari fratelli e sorelle, non dobbiamo stupirci se quando il Signore verrà, e sta per venire, troverà egli ancora la fede sulla terra. E come fa a trovarla se queste persone girano in continuazione la faccia, le spalle al Salvatore? Ora, qualsiasi cosa facciamo, sappiamo che è un palliativo, cari fratelli e sorelle, è un riempitivo, un passatempo nel bene e nel male. E dobbiamo ringraziare il Signore invece, che noi non possiamo dire come quest'uomo che ha scritto: no, adesso me ne vado, no, io ti lascio questo, no, io adesso me ne vado, figlia mia, io quando me ne andrò, io ti ho lasciato questa eredità, capisci, che mi viene da Dio, non ti ho lasciato questa casa, non ti ho lasciato questo, ti ho lasciato con tutto questo, che era, ti ho lasciato il Signore, ti ho trasmesso la vita eterna, perché questo il Signore dice che i genitori devono fare per i figli, cari fratelli e sorelle. Allora questo per me sarà l'eredità più grande, non perché tu, se questo umanamente uno può essere con, non perché tu sei diventato medico, sei diventato ingegnere o quello che l'altro, queste sono cose che un genitore deve fare, ma perché questa è la mia gioia, perché so che tu eternamente sarai al cospetto del Signore, che mai ti tradirà. Allora, finché, cari fratelli e sorelle, possiamo passare questo tempo nella benedizione, nella consapevolezza che qua non finisce come quest'uomo scrive, ma continua finché il nostro re venga, ed egli viene, non c'è dubbio che egli viene a prendere ciò che è suo. Il Signore viene a prendere ciò che è suo e a dare la retribuzione ai malvagi, ai codardi, che hanno preferito seguire le proprie vie, barricandosi dietro un speriamo che sia il più tardi possibile che egli venga, perché i malvagi dicono quello, oppure speriamo che egli non esista, così i miei peccati resteranno impuniti. Speriamo, il mondo la pensa così. Chi l'ha fatto il mondo? L'evoluzione, e così via, e potremmo continuare per tante ore. Come sono diversi i pensieri di coloro che invece hanno creduto, come sono diversi, fratelli e sorelle. Paolo ha la consapevolezza che prima, cosa dice Paolo? Vorrei rileggere: io ringrazio colui che mi ha reso forte, ecco il Signore che lo rende forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia. È Paolo da Tarso che parla, non un pinguino qualsiasi. Il Signore l'ha reso degno della sua fiducia. Lui si reputa degno, non è lui, ma perché il Signore l'ha ritenuto degno. E io spero che sia così per ognuno di noi. Ponendomi al suo servizio me, dice Paolo. E tutti i credenti sono chiamati e sono posti, sono chiamati al servizio del Signore, a questo servizio. Non ad ognuno il suo, non perché io parlo e sono stato chiamato e voi che non parlate qui dal pulpito non siete stati chiamati, non è vero per niente, siete tutti chiamati, tutti, perché tutti i credenti sono sacerdoti e sono responsabili individualmente. Allora dice: per me, per avermi stimato degno della sua fiducia ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, Paolo, un bestemmiatore, un persecutore, un violento, Paolo da Tarso, un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Perché quando si agisce per ignoranza, fratelli e sorelle, si agisce nell'incredulità oltretutto. Ma fratelli, Paolo era un dottore della legge ebraica, eppure era un fariseo tra i farisei, eppure dice che era un ignorante, un incredulo. Ma certo che era un ignorante, un incredulo, perché non aveva ancora incontrato Gesù Cristo, per quello non era... sicuramente era un saggio nella legge, ma anche Nicodemo era un saggio, ma dice: ma come? Gesù dice: ma tu che sei un dottore della legge non sai queste cose, tu che sei un dottore, un maestro di Israele, non sai queste cose. E noi queste cose le sappiamo, cari belli fratelli miei, come siete belli e carini, le sappiamo queste cose. E allora Paolo dice, io ero questo, e si rende conto che la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. E poi dice, certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, si rende conto. Io penso, fratelli e sorelle, che ogni peccatore, ogni credente, quando si pone davanti al Signore, se si pone veramente davanti al Signore, a tu per tu con il Signore, nella propria cameretta, nell'uscio, dove volete, no? Chiude la porta e prega, credo che il peccato lo faccia sentire, dice, mamma mia quando sono zozzo, mamma cosa ho combinato. Se è davanti al Signore veramente ed è sincero, dice, cosa ho combinato, mamma cosa ho combinato nella mia vita, Signore sono proprio il peggiore, se gli altri sapessero cosa ho pensato, cosa ho combinato, sono il peggiore. Ecco perché Paolo dice, sono il primo. Ma questo qua lo dobbiamo dire tutti noi, sono il primo di questi, non è che c'è una gradatoria, sicuramente che c'è qualcuno più di Paolo o qualcun altro, ma i peccati davanti al Signore sono tutti gravi nella stessa maniera. Ecco perché dice, fratelli, ma Dio ha scelto lui per fargli grazia, non perché avesse meriti, non perché Paolo avesse dei meriti, ma perché ha visto nel cuore di Paolo, nonostante le catastrofiche sue azioni, ha visto nel cuore di Paolo, ha previsto e ha capito che quando Cristo si è presentato, si sarebbe presentato a Paolo, sarebbe stato col Paolo che è stato, non c'è dubbio, e il Signore è intervenuto perché per la sua prescienza, per la sua intelligenza misteriosa e imperscrutabile, come sta scritto. Questo stesso Paolo non aveva certezze. Paolo si muoveva perché in virtù della legge, quindi perseguitava i propri cristiani, i propri fratelli, che lui non riteneva dei fratelli, li perseguitava. Ora questo stesso Paolo, che non aveva alcuna certezza perché era ignorante, si riteneva giusto. Lui si riteneva giusto, per questo li perseguitava. Sa che cosa? Che Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali lui è il primo. Ecco la consapevolezza, fratelli, la consapevolezza. Che le bistecche che mangiamo, e i bicchieri di vino che beviamo, le paste asciutte che ci facciamo in barba a tutti i poveri del mondo, non ci facciano dimenticare queste cose, perché dovremmo ringraziare sempre in continuazione. Come sono cambiate le cose ora? Paolo ha una coscienza vera, cosa che non aveva prima, ora ha una coscienza nuova, ha la certezza del perdono e della vita eterna in Cristo. Ora tutto è chiaro. Ora è chiaro, noi o abbiamo certezze o abbiamo dubbi. Ora tutto è chiaro. Io non sapevo, navigavo nel buio e avevo gli stessi timori della lettera che ha scritto questo signore a questa figlia. Avevo gli stessi identici timori, provavo le stesse cose perché ignoravo, non sapevo, fino a che il Padre mio che è nei cieli, il Padre nostro, che Gesù mi ha dato diritto di diventare figlio, un giorno mi ha chiamato, come tutti coloro che ha chiamato. Ora, cioè io navigavo nel buio finché Gesù non mi ha fatto luce con la sua grazia. Ora so perché e per chi sono venuto al mondo. Ora vorrei dire una cosa, fratelli. Ora, maestro, abbiamo letto qui, fratello, lo rileggo, al Re eterno immortale, il nostro Re è eterno immortale, invisibile, ed è qui in mezzo a noi, perché in Lui ci muoviamo, viviamo e siamo, dice la parola di Dio. Ora, posso dirlo, perché io lo posso dire, lo voglio dire, perché Egli è il mio Maestro. Allora posso dire, ora Maestro, grazie per avermi talmente tanto amato ed onorato, da essere sceso a raccattarmi nel basso della mia miseria. È una cosa, Dio mio, che non posso capire ancora, tanto che è grande questa cosa, non riesco ancora a capirlo, non capisco, non capisco come io, che non sono nessuno, che sono pelle e ossa come voi, e come noi, e come tanti altri, però il Signore mi ha fatto grazia. E non è che fa grazia solo a qualcuno, la grazia l'ha fatta a tutti, ma è ovvio che preconosce il cuore delle persone, e coloro che non l'hanno accettata questa grazia sono coloro che finiscono inevitabilmente in queste questioni e in un cimitero dove gli porteranno dei fiori, ma la loro storia finisce lì, secondo loro, secondo la parola di Dio non finisce lì, perché secondo la parola di Dio c'è scritto che tutti risusciteranno, in giudizio verranno. Quindi la questione è: dopo la morte viene il giudizio. Ora maestro, grazie, grazie maestro, che so che sei presente in mezzo a noi, in spirito e verità. Grazie, grazie perché mi hai dato ogni cosa veramente, non solo le meraviglie della creazione, è tutto bene, non solo la mia famiglia e tutto ciò che ho, ma mi hai dato tutto ciò che io non potevo immaginare. Grazie, voglio dire al Signore. Io che ero, posso dirlo, io come tutti noi, che ero un tizzone acceso, preparato per il fuoco. Il Signore ha detto no, questo non si brucia, questo non si brucia. Il versetto 16 che abbiamo letto dice una cosa: ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimorasse in me per primo tutta la sua pazienza, io avessi di esempio e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Ma Paolo, dopo aver avuto chiarezza di tutto, dice: apre una nuova breccia nella vita del credente, perché dice: Gesù è venuto a dimorare nella mia vita e di chi gli appartiene. E questo è evidente ed è visibile, se questo è vero, se questo è vero, fratello, non è che è automatico. Gesù dice: io sono la porta, busso, picchio, chi apre, io a chi apre, però non a chi non apre, andrò e cenerò con lui. E Gesù è venuto e c'è ancora dell'altro. Qui dice un'altra cosa: egli mostra tutta la sua pazienza perché sa che cosa sta facendo nella vita di coloro che gli appartengono. Lui sa cosa sta facendo, non noi. Noi pensiamo di sapere che facciamo, veniamo qua, andiamo su, noi non sappiamo niente, e invece è lui che sa come lo serviremo, come lo serviamo, e questo adopera la sua pazienza, no? Nella vita di coloro che gli appartengono, perché sa cosa sta facendo nella vita di ognuno, affinché altri che in seguito avranno creduto in Gesù ricevano la vita eterna. Così spero, mi auguro che sia così per ognuno di noi. Oh, quanto poco crediamo ancora nell'unica via che è Gesù. Questa è una tragedia, fratelli, questa è una tragedia. Credere poco in Gesù è una tragedia, è una grave malattia, è la cecità per un credente questa, che si lascia sfuggire il succo della fede. Il succo della fede che cos'è? È superare quello che ha scritto questo Signore alla fine. Il succo della fede è il trasporto nella vita eterna, automatico, ma che è per Gesù, è per Lui che siamo trasportati nella vita eterna. Signore, Signore, ma quale Signore? Di quale Signore parlano? Di un Signore che non conoscono. Di questo Signore parlano. Quanti di voi possono dire che conoscono veramente il Signore? Quanti di noi lo possono dire veramente? Perché un Signore che non conoscono, perché il mondo, quello che passa, li ha accecati, per quello non conoscono il Signore, li ha ammaliati, e la provvisorietà ha preso il posto dell'eternità. Ah, io ho in cuore questa vita, ho questa vita in cuore, e questo per me è tutto. Non peccate di questo, fratello, non peccate. C'è l'altra vita che è tutto. questo è solo un piccolo particolare, solo un piccolo particolare. Quindi siamo stati accecati e ammaliati e la provvisorietà ha preso il posto dell'eternità della nostra vita. È una tragedia. Andiamo presto al Signore che ci può guarire. Quale grave errore trascurare una così grande salvezza? Ma perché sta scritto questo? È un grave errore trascurare una così grande... Come scamperanno se trascureremo una così grande salvezza? Ma per che cosa? Per la pochezza della provvisorietà. Abbiamo gettato al vento ogni cosa per la pochezza della provvisorietà. Esaù, come abbiamo letto prima, fece così. Preferì quello che c'era subito da mangiare, il piatto di lenticchie. Oggi lo vedo, lo mangio, voglio godermelo tutto. Dice, che me ne faccio? Cosa me ne faccio io? Dice, tanto io sto per morire. Una battuta che ha fatto, no? Al fratello, dice, tanto sto per morire, no? Giacobbe gli rispose, vendimi prima di tutto la tua primogenitura, perché l'altro era affamato, voleva. Ed Esaù disse, ecco, io sto morendo, a che mi serve la mia primogenitura? L'ha disprezzata. Giacobbe prima disse, prima giuramelo. No? Giacobbe era lucido, come i credenti sono lucidi, quelli che credono veramente, sono lucidi. Dice, giuramelo. Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede ad Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Ha mangiato il pane, la lenticchia, si è accontentato, no? Era bello contento di questo, era andato a dormire, poi è andato nella latrina, Egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura, cioè disprezzò le benedizioni. E noi, c'è scritto che saremo i primi ad essere risuscitati. Coloro che moriranno. Se il Signore invece viene prima, vuol dire che saremo trasformati, cioè non gusteremo la morte come sta scritto, ma saremo trasformati. Ma vedete, il Signore stesso dice una cosa: ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Come? Il Signore odia, sì, il Signore ama e il Signore odia. Il versetto 17 di Timoteo, abbiamo letto, dice, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Oh, fratelli, c'è un Dio che ci ha chiamati. C'è un Dio che ci ha chiamati. Questo è il Re eterno. È il Re eterno. Qualcuno non lo riconosce, non lo sa che è il Re eterno. Non lo sa. I credenti non sanno che è il Re. Non sanno. È solo una parola che gira nelle chiese. Non lo sanno. Lo sentono, ma non lo sanno. Sentire una cosa, sapere un'altra. Il Re eterno, l'immortale. Nel Vecchio Testamento si parla spesso, no? Il Signore è sempre lo stesso, poi i re cambiano, e c'era l'epoca di Ezechia, che quando... Ricordate queste cose qua, no? E il Signore sembra invece il Signore continua a vivere, perché è eterno, l'immortale. In più dice l'invisibile. È l'invisibile. L'unico Dio che ci ha fatto delle promesse, che sicuramente, siccome è un Dio che non mente, sicuramente le manterrà. La nostra salute nella fede proviene dalla consapevolezza, cari fratelli e sorelle, dalla essere consapevoli della realtà divina e che il mondo esiste in funzione di Lui. Questa è la consapevolezza, non in funzione di noi, in funzione di Lui. Benedetto sia il Signore per questo. Beati coloro che vedono questa realtà e questa realtà che ha dato loro il vero senso della vita.